Ciao.
Come va?
Molto bene.
Bene. Dove ti trovi?
Mi trovo fuori dal posto in cui lavoro.
Che per motivi di privacy noi non nomineremo. Bravo.
Esatto.
Allora, iniziamo dallo scoprire i perché e i per come dietro a questo disco, che è uscito da pochissimo e in maniera anche abbastanza particolare, come racconteremo. Che cosa è successo nell'autunno del 1960? Ti è vietato dire che è un titolo a caso a questo punto, però, eh?
No, non è un titolo a caso, ma è il titolo di una delle canzoni del disco, che già come l'altra volta abbiamo usato questa banalissima tecnica per dare anche il titolo all'album. Abbiamo preso il titolo che ci piaceva di più tra quelle della tracklist e l'abbiamo usato anche per il disco, insomma.
Ok, allora,
che cosa sia successo in quell'autunno? Vorrei chiedere a Duccio.
Ecco, rivolto la domanda, quindi la canzone numero 8, che è appunto The Fall of 1960, di che cosa parla? Vediamo se sei preparato, se devi, dobbiamo a un certo punto...
No, ti dirò, non sono assolutamente preparato.
Grandissimo.
Sui contenuti del 90% delle canzoni del disco, quindi...
Però sai che un bel titolo era anche Yes Man, secondo me.
Sì, però dai, è uscito un film l'anno scorso che si chiamava così, non ci sembrava proprio adatto.
Cos'è quello con Jim Carrey?
Sì, era quello con Jim Carrey, poi c'è anche Yes Men al plurale, che è un gruppo di azione di matti americani.
Ecco, noi non siamo persone proprio d'azione, quindi
esatto,
diciamo che sarebbe stato doppiamente fuorviante.
Ma senti, cosa è cambiato, diciamo, in questi due anni, anzi quasi tre ormai, no? Mi sa 2007 era uscito il primo disco.
Sì, è uscito a settembre 2007 l'altro disco.
Cos'è cambiato in questi anni, a livello magari soprattutto di composizione della band? Insomma, cosa vi ha portato a queste nuove registrazioni?
Ma guarda, sicuramente una delle cose fondamentali è che in questo disco abbiamo inserito dei pezzi scritti anche da Vittorio, che è il nostro tastierista, e anche dal sottoscritto, quindi... c'è sicuramente magari un po' più di varietà anche a livello compositivo, insomma, visto che l'altra volta i pezzi erano solo di Duccio e Michele, questa volta abbiamo dato anche noi il nostro apporto. Poi in realtà l'altra volta il disco era nato abbastanza in fretta, perché avevamo proprio, cioè, ci avevano quasi costretto a registrarlo quando l'abbiamo registrato per il discorso dell'Heineken, ci hanno detto guardate, l'ho registrato in ottobre.
Ah, certo.
E quindi noi in un mese, due mesi al massimo abbiamo dovuto scrivere i pezzi perché non ne avevamo, e quindi questa volta invece ci siamo presi tutto il nostro tempo con calma, un anno e mezzo per scrivere le canzoni, e come vedete siamo riusciti a scriverne solo 10 in un anno e mezzo, però insomma almeno abbiamo lavorato con più calma e abbiamo potuto curare tutto in maniera più, cioè abbiamo potuto curare tutto meglio, insomma.
Siete tornati a registrarlo sempre con Matteo Cantaluppi?
Sì, sempre con lui, però siamo andati in uno studio qui in provincia di Verona, che è lo studio del ragazzo che ha registrato il nostro primo EP. Uh-huh. È uno studio fantastico, tra l'altro, è gigantesco, cioè una cosa folle. Anche Cantaluppi, quando l'ha visto, ci è rimasto abbastanza stupito, insomma, da questo studio. E abbiamo deciso anche di registrare in analogico, su consiglio proprio anche di Cantaluppi stesso, e alla fine direi che il risultato ci soddisfa abbondantemente.
Senti, qui ci avete messo appunto tanto a comporre questi brani, però nel frattempo avete girato molto, avete fatto un sacco di cose. Siete riusciti a concentrare il momento della scrittura in momenti precisi durante quest'anno e mezzo, oppure è stato un processo continuo ma spezzettato, diciamo?
Ma guarda, ti dirò, cioè durante il tour noi non abbiamo scritto nulla, perché quando eravamo... nel tour del disco precedente avevamo giusto il tempo di fare una prova a settimana e poi nel weekend suonare, quindi non avevamo proprio il tempo materiale di metterci lì a scrivere nuovi pezzi, anche perché quando siamo in giro, a me sembra una leggenda quella che ti dicono che la gente scrive le canzoni in tour, perché noi in pullman dormivamo o giocavamo con il Nintendo DS quando eravamo ai locali, o ci bestemmiavamo dietro per qualche motivo, o stavamo suonando, insomma, quindi non avevamo proprio il tempo di metterci lì a scrivere canzoni nuove. L'abbiamo fatto quando è terminato il tour del disco prima, quindi ci siamo presi proprio un anno di pausa, non abbiamo più fatto concerti, per metterci in sala prove a scrivere le canzoni.
Adesso avete già un po' di date, insomma, a parte il tour in questo periodo?
Ma sì, guarda, adesso abbiamo qualche data tra aprile, maggio e giugno, ma non molta roba, perché ovviamente con la chiusura dei locali a maggio, penso che il grosso del tour nei locali lo faremo con l'autunno.
Con l'autunno,
insomma, faremo
okay.
Qualche festival estivo. Diciamo che sarebbe stato più adatto far uscire il disco a settembre per poter fare un tour come quello dell'altra volta, solo che abbiamo preferito farlo uscire adesso invece che aspettare settembre per svariati motivi, tipo evitare la coincidenza con l'uscita dell'altro, del disco dell'altro gruppo del nostro tastierista, e quindi faremo adesso un inizio tranquillo e poi puntiamo tutto sull'autunno-inverno.
E avete puntato tutto per quanto riguarda la diffusione di questo The Fall of 1960 sui blog e sui siti. Avete dato a una serie di blog e di siti musicali la possibilità, con un embed, insomma, per chi capisce di quello che sto parlando, di avere lo streaming. Ma perché non l'avete dato a noi di Maps?
No, ma guarda, in realtà noi l'avevamo scritto io l'avevo scritto su Twitter invitando tutti gli interessati a metterlo nel proprio sito, nel proprio blog. Quindi, ma siete ancora in tempo, non è che ci potevamo.
Ma lo so, stiamo scherzando. Volevamo solo fare della polemica gratuita alle 4:15 del pomeriggio.
Ma io adoro la polemica gratuita alle 4:30.
Lo so, ma infatti seguiamo su Twitter, solo che a un certo punto bisognerà fermarti se continui ad andare come su Twitter, perché sennò qua ci ammazzano, sai, che abbiamo ancora qualche credente che ci ascolta, e sai com'è. E sai di quello che sto parlando.
No, ma com'è nata l'idea, insomma, di darlo a tutti i blog, e come sta andando?
Guarda, l'idea è nata dal fatto che qualche sito, che non andrò a nominarti, ce l'ha chiesto l'esclusiva. Solo che, cioè, in passato questo sito avevamo avuto degli screzzi, diciamo, quindi non, cioè, a me sinceramente non andava comunque di dare l'esclusiva a qualcuno, perché mi sembra sempre più una cosa che fai per il sito che non per te stesso, perché è un modo che ha il sito, no, di dire io ho questa cosa e tutti gli altri non ce l'hanno. Noi invece avremmo voluto far sì che ce l'avessero tutti gli altri, cioè che fosse una possibilità per chiunque di mettere il nostro disco nel proprio sito, di farlo sentire, fermo restando che poteva anche essere un'incognita, insomma, perché magari se Repubblica ci avesse chiesto l'esclusiva e quindi ci diceva vi smetto il vostro disco in home page, noi sapevamo avremmo fatto 1 milione di ascolti in un giorno, magari potevamo anche pensarci.
Ma senti un po', ma
visto le cifre, insomma, di webzine italiane, insomma, che non sono Pitchfork o non sono Repubblica, appunto, abbiamo deciso di provare questo esperimento alternativo, vedere, insomma, se la somma di un sacco di altre realtà poteva far sì che potessimo fare un sacco di ascolti, un sacco di visite, gente che parla del disco, e alla fine mi sembra che sia andata abbastanza bene, insomma.
Beh, sì,
ma per capirci, questo sito che voleva l'esclusiva ovviamente non ce l'ha in streaming.
No, ma noi avevamo avevamo proposto anche a loro se lo volevano. Poi okay, con altri siti invece ci sono stati dei disguidi, ci eravamo spiegati male noi, e giustamente, cioè, io capisco il concetto che alcuni siti mi vengono a dire no, guarda, allora, cioè, per noi non ha senso metterlo se ce l'hanno anche tutti gli altri, ma c'è, cioè, una scelta pienamente condivisibile, poi ovviamente sta a loro scegliere se metterlo ugualmente oppure non metterlo. Per dire, Rolling Stone l'ha messo pur sapendo che ce l'avevano altri 50-60 siti.
Che ce l'avevano, certo.
Ben venga, insomma.
Senti, Massimo,
non voglio certo fare delle polemiche su questo discorso, insomma.
Prima di ascoltare un altro brano dal disco che magari ci puoi scegliere tu, che cosa stai ascoltando in questo periodo?
In questo periodo non sto ascoltando assolutamente niente, perché
niente, ormai è inutile continuare a fare questa domanda
oppure,
ai musicisti.
Oppure, che cosa stavate ascoltando magari durante la registrazione del disco, anche cose che non c'entravano niente con voi, o cose, dischi che vi siete passati ultimamente tra voi dei Canadians?
Ma guarda, io ho fatto gli ultimi mesi ascoltando solo i Beatles praticamente, ma non credo mi abbia influenzato più di tanto al momento di entrare in studio a registrare. Dirti cosa ascoltavano gli altri, ma so per certo che Michele avrà ascoltato i suoi 600 gruppi, visto che è sempre davanti al computer a mixare tutti i suoi gruppi, quindi credo nemmeno lui abbia il tempo di ascoltare altre cose pur lavorando in un negozio di dischi, insomma. Dirti cosa ascoltano gli altri, guarda, abbiamo ascolti talmente eterogenei che se ti dico qualsiasi cosa sarebbe comunque la risposta giusta.
Senti, che cosa vuoi, con quale canzone vuoi che chiudiamo l'intervista? Ce n'è un'altra che vuoi sentire, che vuoi spingere in qualche modo?
Ma guarda, il singolo in teoria dovrebbe essere The Richest Dumbest in the World, quindi se volete mettere quella.
Che tra l'altro è cantata.
È l'unica dove canto io, okay. Quindi.
E anche da Vito, no? Da Vittorio è cantata, giusto?
Sì, io e Vittorio. Ok, sì, ok. Sì.
Bene, noi ti ringraziamo e andate pure a cercare l'album dei Canadians, si chiama The Fall of 1960, in streaming su una quantità di siti, webzine e simili. Grazie mille, e andiamo ad ascoltare la traccia numero 9 del disco, The Richest Dumbest in the World. Grazie mille e a presto.
Ciao.
Ciao.
Grazie, ciao.